Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Ho pensato di intitolare questo ciclo di trasmissioni Radici del Contemporaneo, per vedere come è nata la musica del XX secolo e come si è arrivati a quella attuale. Se non ci costringesse a ritornare troppo indietro nel tempo, e cioè all'Ottocento pieno, dovremmo parlare a lungo della funzione di discontinuità avuta da una grande figura come Richard Wagner. Ci limitiamo a dire che la sua riforma del teatro musicale e il suo tipo di scrittura sono premessa indispensabile a molto di quanto è avvenuto dopo. Il linguaggio tonale è così definito perché si serve di tonalità, do maggiore, sol minore, re maggiore, eccetera. Ma in questo sistema esistono delle zone di ambiguità che non consentono di affermare con certezza di trovarsi in una determinata tonalità. Ad esempio, certi accordi possono appartenere contemporaneamente a più tonalità. Sono, se volete, delle porte che servono alle cosiddette modulazioni, cioè ai passaggi da una tonalità all'altra durante un pezzo, procedimento usatissimo in ogni epoca. Un pezzo tutto nella stessa tonalità rischia di essere noioso come un quadro di un unico colore. Quanto più ci si allontana dalla tonalità di partenza attraverso le modulazioni, tanto più il ritorno alla casa base della tonalità iniziale sarà appagante e conclusivo, proprio come ritrovare la propria dimora dopo un lungo viaggio. Nella sua musica, Wagner porta al parossismo questo processo di allontanamento, eludendo sempre il ritorno alla tonalità dalla quale ha preso le mosse. Egli abolisce, nelle sue opere, la distinzione tra recitativo ed aria, in favore di un quid medium detto unendliche melodie, melodia infinita, che sembra appunto non voler mai consistere in un punto di appoggio. Questo determina sul piano espressivo, ad esempio in un'opera come Tristano e Isotta, l'effetto di un perenne struggimento che è appunto quello dell'amore impossibile tra i due protagonisti. Ma sul piano, per così dire, tecnico, smuove dalle fondamenta i canoni sui quali si basavano i procedimenti compositivi fino a quel momento. Vengono cioè usati i vecchi principi, ma per scardinarli. Questo continuo passare di tonalità in tonalità viene detto cromatismo. Ascoltiamo proprio come esempio il preludio dal Tristano e Isotta.
Thank you.
Altra figura cerniera tra l'Ottocento e il Novecento è quella di Gustav Mahler, vissuto tra il 1860 e il 1911, apprezzato dai suoi contemporanei come sommo direttore d'orchestra, in concorrenza a New York con il nostro Toscanini, che gli succedette non senza polemiche al Metropolitan Theatre. Oggi in Italia, anche grazie agli studi di un musicologo vissuto a Rovigo, Ugo Duse, la sua figura è di compositore è pienamente riconsiderata. La sinfonia nella musica strumentale, dalle ultime sinfonie di Haydn, Mozart, alle nove di Beethoven, passando per Mendelssohn, Schumann, Brahms, era stato l'apogeo della musica orchestrale dell'Ottocento, nella quale si specchiava la classe emergente della borghesia, ormai assoluta protagonista della vita culturale. Mahler compone nove sinfonie, più alcune importanti composizioni per voce e orchestra, ma esse sono solo parenti lontane di quelle che le hanno precedute. Non si tratta solo di limitarsi a considerare che alcune di esse, la seconda, la terza, la quarta e l'ottava, contengono la voce e il coro. Beethoven l'aveva già fatto nella sua nona sinfonia, quanto piuttosto di altro. Innanzitutto le dimensioni, che Mahler aumenta fino a far durare una sinfonia un'ora e mezza. Fatale è che questa dilatazione snaturi il modello originario, facendo nuotare l'ascoltatore in un mare magnum nel quale i naturali riferimenti vanno smarrendosi. Quanto al materiale usato, esso è spesso apparentemente vile, balzerini e marcette che sembrano presi a prestito da una festa villariccia, ma rivestiti di una patina grottesca, se non addirittura permeati di un'accorata angoscia. Quell'ansia che si insinua in un mondo che istintivamente avverte che si è giunti al capolinea. La finis Austriae, il crollo dell'impero asburgico è alle porte, e il giorno del giudizio della prima guerra mondiale non tarderà ad arrivare. Ma intanto, non va dimenticato, avevano grande successo i valzer di Strauss e le operette di Lear. Un esempio del grottesco in Mahler lo si trova nel terzo movimento della prima sinfonia. Una melodia popolare, quella che in Italia ha le parole Fra Martino Campanaro, viene trasportata al modo minore ed esposta da un contrabbasso e dai timpani, assumendo così un tono lugubre è appunto grottesco.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Ho già detto della presenza del canto nelle opere orchestrali di Mahler. I testi prescelti sono disparati. Si va dall'inno religioso, come nella Seconda Sinfonia, alle poesie cinesi, come nello straordinario Das Lied von der Erde, il canto della terra. Ma la maggior parte delle volte la scelta cade su canzoncine infantili popolari. Soprattutto fece riferimento alla raccolta Des Snaben Wunderhorn, il corno magico del fanciullo, di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Di essa c'è traccia nella seconda e nella terza sinfonia e nei Lieder und Gesänge der Jugendzeit, canzoni e canti della giovinezza del 1892. Nel 1905 prese 10 poesiole dal libro di Arnim e Brentano e le musicò affidandole ad un mezzo soprano e ad un baritono con accompagnamento orchestrale, intitolando la partitura appunto Des Snaben Wunderhorn, come la raccolta dei testi. Questo interesse per il mondo infantile si espresse anche in Kindertotenlieder, canti dei bambini morti, e si intreccia, oltre che con le sue vicende biografiche, anche con un certo gusto dell'epoca. Si pensi ai libri di De Amicis, di Collodi, le poesie di Pascoli. Qui tuttavia mi preme soprattutto di considerare la differenza con la malinconquente ambientazione wagneriana, con il mondo di semidei nibelungici, delle rutilanti sagre germaniche. Ascoltiamo adesso uno dei Lieder da Des Snaben Wunderhorn, la predica di Sant'Antonio di Padova ai pesci.
So predigt die Kirche findlich. Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Karpfen mit Rogen seid all ihr erzogen, habt Mäuler aufrissen, sich zuhört befließen. Kein Predigt niemalen, den Fischen so gefallen. Gosche der Hechte, die immer zu fechten, sie deinen zerschwommen, zu hören den Frommen, auf jene verpassten, die immer zu fasten, die Stockfisch, ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt niemalen, den Stockfisch zu fallen. Sonst langsame Boten steigen eilig vom Grund, so höre diesen Bund. Ein Predigt niemalen, den Krebsen zu fallen, Fisch große, Fisch kleine, vornehm und gemeine, erheben die Köpfe wie verständige Geschöpfe. Gottes Begierden, die Predigt anhören, Knechte bleiben Diebe, die alle für Liebe die Predigt abfallen. Sie bleiben wie alle, die Krebs gehen zu Rücken. Die Schwuppisch bleiben dicke, die Karpfen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt abfallen, sie bleiben wie alle, die Predigt abfallen, abfallen.
Altro caposaldo maleriano è l'uso della grande orchestra. Questo processo di ingrossamento era già iniziato con Brahms, Wagner, Bruckner, con Berlioz in Francia, ma in Mahler, direttore d'orchestra in carriera, assume un significato del tutto particolare. C'è certamente anche il compiacimento per una scienza musicale che è in grado di dominare la complessità che trova riscontro nel viver quotidiano con l'affinamento delle tecnologie in tutti i campi. Ma c'è anche la necessità di una tavolozza più eterogenea possibile. Gli stessi strumenti sono ormai tutti portati ad un sommo grado di duttilità, perché non è più solo l'idea melodica, il tema, il motivo del comporre, ma anche la ricerca di quel determinato timbro, di quel determinato colore. Un terreno questo che, come vedremo, sarà oggetto di esplorazione proprio nel Novecento. Ascoltiamo adesso uno dei brani più famosi di Mahler, l'Adagietto della Quinta Sinfonia. Thank you. Contemporaneamente al boemo austriaco Mahler si impone nel mondo germanico Richard Strauss, vissuto tra il 1864 e il 1949. Anch'egli direttore d'orchestra molto attivo, succeduto a Meiningen ad Hans von Bülow, ma certo divenuto subito più famoso di Mahler come compositore. Anch'egli si distingue per un uso smagliante dell'orchestra. Una serie di poemi sinfonici lo impongono subito all'attenzione: Don Giovanni, Till Eulenspiegel, Così parlò Zarathustra. La fama costruita con le composizioni sinfoniche si consolidò ed ampliò con una serie di opere di teatro musicale che iniziò con l'opera Scandalo Salome del 1905 dal dramma di Oscar Wilde, sensualissima ed angosciante allo stesso tempo. Iniziò poi la collaborazione di Strauss, felicissima, con il poeta Hugo von Hofmannsthal, durata fino al 1929, anno di morte del letterato. Nascono Elektra, Der Rosenkavalier, il Cavaliere della Rosa, 1911, omaggio alla società galante del passato ed ispirata al valzer, Ariadne auf Naxos, Arianna Nasso, del 1916, Die Frau ohne Schatten, La donna senza ombra, 1919, Arabella, 1923. Partito da intenzioni fortemente innovative, il linguaggio di Elektra è carico di violente dissonanze, Strauss ripiegò grosso modo dal Cavaliere della Rosa su posizioni di continuazione col passato, di collegamento con la tradizione. Fu certo anche per questo che fu tra i pochi musicisti non perseguitati dal nazismo e dalle sue campagne contro l'arte degenerata, anche se non mancarono scontri nel 1935, quando aveva composto sul libretto di Stefan Zweig, ebreo, La donna silenziosa. Tuttavia, questa sua convivenza con il nazismo ha finito per influenzare la critica su di lui per un lungo periodo di questo dopoguerra. Passati alcuni decenni di decantazione, possiamo dire che un giusto valore è stato attribuito alla sua figura. Sopravvissuto a lungo al mondo che lo vide cogliere le prime affermazioni, quello a cavallo tra i due secoli, Strauss fu in qualche modo reso inattuale da fenomeni di frattura col passato tanto radicale da risultargli del tutto estranei. Ma la peculiarità delle composizioni sinfoniche citate e il contributo al teatro musicale del nostro secolo, quasi senza raffronti, ne fanno una figura imprescindibile della storia della musica del Novecento. Sentiamo l'inizio di Till Eulenspiegel.
Thank you.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Finora abbiamo scrutato soprattutto l'area culturale tedesca ed abbiamo parlato di due musicisti come Mahler e Strauss che si affacciano al nuovo secolo con alcuni elementi di novità, ma non certo di rottura. Tra 8 e 900 è indubbio che altri fermenti di più radicale innovazione si muovono nel mondo francese, un po' in tutte le arti, nella letteratura e soprattutto nella pittura. Parigi viveva una stagione di dibattito culturale straordinario. Del fenomeno pittorico dell'impressionismo, per una di quelle semplificazioni che sono talora comode nella storia della cultura, si volle intravedere conseguenze anche in campo musicale. Il maggiore esponente della corrente di musica impressionista fu Claude Debussy, vissuto tra il 1862 e il 1918, musicista che possiamo veramente considerare a buon diritto uno dei padri fondatori della musica moderna. Perché si parlò di impressionismo per Debussy? Come per i contemporanei pittori che non dall'imitazione del reale prendevano le mosse, ma dalle soggettive impressioni su di esso, così Debussy non parte dalla forma, dalla sonata, dalla sinfonia, ma dalle sue suggestioni personali che spesso sono letterarie. Così lo spunto può essere una poesia di Baudelaire o un poema di Stefan Mallarmé. Ascoltiamo proprio Prélude à la Prémilie d'un fond, ispirato all'omonimo poema di Stefan Mallarmé. Quello che è più nuovo è il materiale adoperato. Scompaiono le forme tradizionali. Per ogni pezzo sembra Debussy inventarsi la forma. Anche quelle che sembrano avvicinarsi a quelle del passato, ad esempio alla forma tripartita della canzone, sono trattate con estrema libertà. La tonalità è scomparsa. Ai 7 suoni della scala tradizionali, Debussy sembra preferire la scala esatonale di 6 suoni per toni interi orientale. Aveva apprezzato la musica del gamelan, l'orchestra giavanese, all'Esposizione Universale Parigina del 1889. L'Oriente era di gran moda, basti pensare al Puccini di Madame Butterfly e poi di Turandot. Ascoltiamo dunque Pagode, dalla raccolta pianistica Estampes. Thank you. In genere, tutta la vocalità di Debussy è affatto diversa dall'idea di creare facili melodie. Di questo segno è anche la sua unica opera te di teatro musicale, Péléas et Mélisande, basato su un testo del poeta simbolista belga Maurice Maeterlinck. Ma di melodie seducenti Debussy ne ha create di bellissime, profuse soprattutto nelle sue musiche degli esordi, che erano ancora sotto il segno di Gounod e Massenet. Ascoltiamo dunque Clair de Lune per pianoforte da Suite Bergamasque.
Thank you.
Riprenderemo a parlare di Debussy nella prossima trasmissione.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.